Chi guiderà la nostra università nei prossimi anni? Per scoprirlo, siamo andati a bussare alla porta di chi si è messo in gioco. Questo è Unigi al Voto, l'Ateneo che verrà. Un viaggio dentro i programmi e le visioni delle candidate e dei candidati alla carica di rettore. Per correttezza e trasparenza abbiamo esteso l'invito a tutti i candidati e candidate ufficiali, offrendo a ciascuno lo stesso spazio per raccontarsi. Mettetevi comodi, la parola passa loro.
Unige Radio, la voce ufficiale dell'Università di Genova.
Benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro speciale podcast dedicato alle elezioni per la guida dell'Ateneo. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una figura di altissimo profilo accademico istituzionale, che ha fatto della mediazione culturale, dell'inclusione e dell'internazionalizzazione i pilastri della sua lunga carriera. Diamo il benvenuto alla professoressa Nicoletta da Crema, professoressa ordinaria di letteratura tedesca presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne e attuale prorettrice vicaria dell'Università di Genova. La sua traiettoria accademica l'ha vista protagonista non solo a Genova, ma anche in altre importanti realtà universitarie italiane come Pavia e Cagliari. Esperta stimata di cultura mitteleuropea, la professoressa da Crema unisce all'eccellenza nella ricerca una profonda e solida esperienza gestionale all'interno del nostro Ateneo, dove ha ricoperto ruoli cruciali come la presidenza del sistema bibliotecario di Ateneo e la vicepresidenza della scuola di scienze umanistiche. Un impegno accademico, civile e culturale che proprio quest'anno sarà suggellato con il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il 2 giugno. Buongiorno professoressa da Crema. Entro la fine del primo anno di mandato, cosa si augura di aver raggiunto?
Entro la fine del primo anno mi auguro intanto di avere raccolto tutti i bisogni di tutte le anime del nostro Ateneo, di tutte le categorie, quindi studenti, personale tecnico amministrativo, dipartimenti, scuole, centri e i campus. Dopo aver fatto questa operazione dovremo darci delle priorità, ci saremo date delle priorità e avremo analizzato quelle che sono le prime azioni da fare, quindi con un'analisi approfondita, però ascolto a tutte le anime del nostro Ateneo. E io credo anche saremo riusciti a ridistribuire laddove necessario presso i dipartimenti e presso le scuole e personale amministrativo di cui si sente tanto la carenza e il bisogno.
Perfetto, quindi un'università composta da diverse anime. Partiamo subito dalla prima, che è forse quella più conosciuta, la didattica, che sta evolvendo, così come il mondo del lavoro. Come si propone di allineare l'offerta formativa con le esigenze del domani?
Beh, allora per me l'offerta formativa deve essere fondamentalmente un'offerta ricca perché noi siamo un'università generalista, per cui con tante anime, tutte da rispettare, tutte da valorizzare. Abbiamo anche delle caratteristiche, delle peculiarità che andranno ancora più valorizzate di quanto sia stato già fatto finora. Per quanto riguarda la didattica, per me è una didattica in presenza, ma bisogna necessariamente e anche molto volentieri andare incontro alle esigenze della popolazione studentesca, quindi bisognerà prevedere un online per gli studenti lavoratori, per gli studenti con problemi fisici, con fragilità e anche per quegli studenti che si trovano in possibilità di appunto essere in presenza. Come far dialogare la nostra didattica con quelle che sono le esigenze del domani? Penso a, da un lato, a dare una struttura universitaria proprio nostra a quello che è il Teaching Learning Center, farlo diventare proprio un centro d'Ateneo, come ho esplicitato nel mio programma, dove si potrà usare in modo guidato e mirato quelli che sono alcuni strumenti fondamentali, ad esempio l'AI, ma sempre governandola con molta attenzione da parte dell'uomo, dove si potrà anche creare una metodologia nuova di insegnamento. Questo un po' tagliato e cucito sul singolo studente, sulle esigenze del singolo studente. Questo significa creare davvero un ateneo all'avanguardia, al passo con i tempi, e poi significa anche creare un ateneo davvero inclusivo e collaborativo, dove lo studente si sente coinvolto.
E proprio a proposito di questo, sulle esigenze degli studenti e sul futuro che vogliamo dare all'impronta didattica, come rettrice vorrà favorire una didattica improntata più sulla multidisciplinarietà o focalizzata sulle eccellenze, penso ai centri di Ateneo, che già caratterizzano l'offerta formativa Unige?
Allora, la didattica è già una didattica di altissima qualità, la nostra. Come tutti i nostri studenti e le nostre studentesse hanno riconosciuto e riconoscono. Quello che penso è che dovremo impostare una didattica sempre più sulla multidisciplinarietà, sulla pluridisciplinarietà, e soprattutto mi piacerebbe fare dialogare insieme sia le anime STEM con le anime delle humanities, perché solo in questo modo si crea davvero una formazione completa. Tant'è vero che io propongo nel mio programma l'attivazione di alcuni centri, i nostri centri d'ateneo che già abbiamo, tanto pregevoli, tanto belli. Sono quei centri che ai quali si aggiungeranno altri centri, sono quei centri che valorizzeranno proprio l'incrocio delle prospettive diverse, delle anime diverse. Così si può davvero evolvere.
Gli studenti chiedono sempre e da sempre più spazi, più informazioni, più comunicazione e più coinvolgimento. Come intende soddisfarli?
Allora, è fondamentale fare sentire gli studenti parte attiva di un progetto comune. Il progetto comune è quello del nostro Ateneo. Sarà quello del nostro Ateneo, con obiettivi chiari, precisi e ben definiti. Tutti si devono sentire parte attiva. Per quanto mi riguarda, il coinvolgimento degli studenti è necessario, è fondamentale. E è proprio un elemento al quale credo molto. In particolare vorrei valorizzare il ruolo degli studenti della consulta. Abbiamo una consulta degli studenti, si chiama così proprio perché deve essere consultata, anche perché sono convinta che gli studenti, dalla loro prospettiva di giovani, e le studentesse possano dare veramente un apporto fondamentale al progresso e allo sviluppo della nostra università. Poi vorrei anche coinvolgere gli studenti e le studentesse nel processo della comunicazione. Alla comunicazione io tengo moltissimo e credo davvero che siamo qua in radio, quindi ça va sans dire, ma credo davvero che gli studenti potrebbero avere un ruolo molto attivo e molto proattivo, come già sta succedendo, no? Nel processo comunicativo di Unige, del brand Unige.
Ci sentiamo di condividere chiaramente questa presa di posizione e passiamo adesso all'altra anima dell'università, la ricerca. Negli ultimi anni il mondo della ricerca ha vissuto una bolla di finanziamenti grazie al PNRR. Cosa succederà il giorno dopo la fine di questi fondi? Qual è il suo piano per garantire la sostenibilità finanziaria dei laboratori e dei progetti avviati, nonché per avviarne di nuovi?
Beh, questo è un tema importante perché di fatto la fine del PNRR non deve corrispondere assolutamente alla fine dei progetti di ricerca collegati e dei tanti laboratori che sono stati attivati in modo virtuoso. Bisognerà procedere a una valutazione interna dei PNRR e dei grandi contributi che Unige ha dato e dove appunto Unige è stata protagonista di PNRR. In particolare io andrei ad analizzare quello che è stato l'impatto del PNRR sull'Università di Genova e viceversa l'impatto dell'Università di Genova sul PNRR. Poi terzo punto, bisognerà attivare subito dei tavoli di confronto tra fondazioni, tra le realtà industriali e tutte le realtà del territorio con UNIGE, in modo da avviare un percorso di coprogettazione e poter concorrere a bandi. Naturalmente questo comporterà un potenziamento e una valorizzazione sia dell'area ricerca sia dell'area del trasferimento tecnologico fondamentale.
E questo è il mondo alto della ricerca, il mondo dei bandi, il mondo della coprogettazione. Però dietro ogni grande scoperta ci sono assegnisti e ricercatori, spesso in condizioni di incertezza. Qual è la sua strategia concreta per stabilizzare i talenti ed evitare che i nostri migliori cervelli vedano UNIGE solo come un trampolino di lancio per l'estero?
Il problema, perché è un problema del percorso dei giovani, io lo sento molto. Adesso abbiamo un pre-ruolo che sta diventando sempre più complesso per i giovani, sempre più lungo. E quindi quello che vorrei è creare una filiera di pre-ruolo che sia ordinata, in modo che non ci siano dei gap e dei momenti di vuoto, e che sia però un pre-ruolo formativo e dignitoso per i giovani. Creare una filiera che sia il più continua possibile. Come tenere i giovani dopo che li abbiamo formati? Perché formare i giovani significa anche un grande impegno da parte nostra di docenti. Un modo potrebbe essere proprio coinvolgerli, nel senso con una ricerca. I giovani hanno delle belle idee. Noi dovremmo fare un po' di crowdfunding come Ateneo e creare delle piattaforme, naturalmente, e con le idee, i propositi, gli obiettivi di ricerca dei giovani, sicuramente questo potrebbe attrarre finanziamenti, potrebbe attrarre risorse, ovviamente finalizzate, però risorse che dovrebbero essere rimesse virtuosamente in circolo e essere finalizzate ai loro progetti di ricerca che possano continuamente evolvere. E questo potrebbe essere una strategia, ma non tanto una strategia, ma mi sembra una operazione da fare, proprio anche un'operazione di rispetto nei confronti di tanti nostri giovani.
E l'università ha molti dei nostri giovani, però non basta, serve anche attrarre dall'estero. Cosa direbbe a un ricercatore straniero per convincerlo a scegliere Genova rispetto a Milano, Monaco o Barcellona, al di là ovviamente del clima e del cibo?
Allora, un ricercatore straniero, intanto con la qualità della nostra ricerca, con la qualità dei nostri gruppi di ricerca, quindi questo sicuramente invoglia un ricercatore a venire a lavorare da noi e con noi. Poi rendere Genova e la Liguria una città e una regione universitaria accogliente. Io vorrei una università che sia davvero accogliente, dove sia i giovani sia i ricercatori internazionali si sentissero davvero i benvenuti e entrassero davvero nella nostra comunità, essere parte attiva della nostra comunità. E senza dubbio farei un'operazione di comunicazione, ma di comunicazione strutturata per dare valorizzazione e valore a tutte le cose che noi facciamo, e sono tantissime, come Università di Genova, e in modo che tutti i progetti, tutte le iniziative, tutte le azioni che facciamo vengano comunicate bene, sia all'interno della regione, sia sul territorio nazionale, sia sul territorio internazionale, in modo da rendere bene visibile, con una identità chiara, quella che è la nostra università, con un'immagine positiva come di fatto merita.
Ottimo. Prima abbiamo parlato di crowdfunding, quindi la prossima domanda la collego un po' appunto a questa idea dei, di università, ricerca e soldi, diciamo. Troppo spesso la ricerca muore nelle pubblicazioni scientifiche, senza raggiungere il mercato. Come intende snellire la burocrazia del trasferimento tecnologico per trasformare la ricerca scientifica in start-up e spin-off che restino sul territorio ligure?
Io direi che la ricerca, se posso permettermi, non muore nelle pubblicazioni scientifiche, perché le pubblicazioni scientifiche sono l'approdo necessario e ideale di quella che è la nostra ricerca e anzi è la valorizzazione dell'obiettivo raggiunto della nostra ricerca. Però il trasferimento tecnologico è altrettanto importante nella mia prospettiva di quanto è la ricerca, quindi ha e deve rivestire sempre più un ruolo strategico, cioè la filiera della ricerca è anche bene che si completi nel trasferimento, nella fase del trasferimento tecnologico, anche perché stimola la cultura della imprenditorialità e anche dell'imprenditorialità giovanile dei nostri giovani ricercatori. Io ho conosciuto tantissime aziende che sono nate proprio rette da giovani al di sotto dei 35 anni o dei 40 anni, che sono appunto nate dal nostro percorso universitario e sono aziende sanissime, bellissime, con grandi prospettive. Quindi io farei un tavolo di confronto tra l'Università di Genova e il tessuto ligure e poi forse creare uno sportello dedicato proprio agli spin-off, ma uno sportello che metta in collegamento diretto l'Università di Genova con tutti gli attori del territorio e lo supporterei molto.
Abbiamo parlato di filiera della ricerca e questo si collega molto facilmente alle sfide di oggi, che sono per esempio cambiamento climatico, intelligenza artificiale, crisi demografica e che non hanno confini disciplinari. Come pensa di incentivare la collaborazione tra dipartimenti che oggi dialogano poco? Abbiamo già detto in precedenza che c'è bisogno di questo. Ad esempio mettendo insieme ingegneri umanisti. Entriamo più nello specifico, ecco.
È un po' quello che stavo dicendo prima, no? Il nostro Ateneo è un Ateneo multidisciplinare e questo è un valore, che sia chiaro. E deve essere considerato un valore. Tra gli ingegneri non sono solo loro, no? Non ci sono solo gli ingegneri, tutti gli appartenenti alle discipline STEM, ma anche all'area medica farmaceutica e gli umanisti, ci deve essere una, dal mio punto di vista, proprio per al fine di un arricchimento reciproco, ci deve essere una ibridazione continua e uno scambio di idee. Parlavo dei centri. I centri sono proprio, nella mia concezione, quelli che già ci sono, pregevolissimi, e quelli che verranno saranno un hub della conoscenza, dove si potrà davvero parlare di un nuovo umanesimo, dove le competenze saranno competenze sempre più trasversali. D'altronde abbiamo anche gli ultimi PRIN, che sono gli hybrid PRIN, per cui questa ibridazione di competenze mi trova assolutamente, assolutamente favorevole. Io ho avuto un maestro, mi permetto di dire, all'università, che era, stiamo parlando di decenni fa, che era fautore convintissimo dell'ibridazione delle conoscenze. E gli sarò infinitamente grata fino a che avrò l'ultimo respiro, proprio perché ha permesso un ampliamento delle conoscenze ai suoi allievi e un allargamento della mente e del sapere.
Ci avviciniamo all'ultima macro area, che è quella dell'amministrazione. Qual è la sua ricetta per tagliare la burocrazia interna e rendere i processi amministrativi un supporto anziché un ostacolo per tutta la comunità accademica?
La burocrazia sta schiacciando tutti, noi docenti, gli amministrativi, e sicuramente processi leggeri liberano anche energie e creano benessere a diversi livelli. Eliminerei con un processo e un'analisi molto attenta che richiederà tempo, come tutti i lavori seri, però farei un'analisi di quelle che sono le ridondanze dei processi e poi provvederei a eliminarle il più possibile. Non solo, ci sono anche dei regolamenti che sono più restrittivi di quanto non richieda la legge. Lì andrei a snellirli un poco.
Perfetto. La ricerca non ha orari fissi, ma l'amministrazione sì. Come pensa di evolvere il modello di smart working in Unige per bilanciare l'efficienza degli uffici con il benessere dei dipendenti e la necessità di supporto ai laboratori?
Beh, lo smart working è uno strumento moderno di organizzazione del lavoro e penso che stimoli anche la cultura della responsabilità. L'idea dello smart working a me piace e la sostengo naturalmente. Bisognerà dotare però le persone che vanno in smart di dotazioni appunto adeguate come il laptop e tutto il resto, tutti gli strumenti necessari per far sì che lo smart working non sia un momento di evoluzione, no? Del processo di lavoro e non di penalizzazione di chi lo fa. E poi direi che i lavoratori con disabilità dovrebbero poter ricorrere allo smart working.
Perfetto, abbiamo parlato di dotare di laptop e strumenti, però mi permetto una domanda un po' ostica, diciamo. Il trattamento economico del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario è un argomento spinoso. Come pensa di togliere queste spine?
Intanto andando a percorrere tutti gli spazi previsti dal contratto nazionale del lavoro. E questo sarà un lavoro progressivo. E poi facendo una vera e propria politica e cultura del welfare, dove il bilanciamento vita-lavoro sarà importante e dove davvero l'università andrà incontro ai lavoratori e penso anche a un welfare che possa diventare via via sempre più personalizzato, cioè cucito addosso alla persona. Ovviamente la polizza sanitaria dovrà essere garantita e esserci e essere continuamente rinnovata, e poi forse anche con selezioni interne per le progressioni verticali. Saremo bravi e avremo dei punti organico, un pacchetto di punti organico adeguato, forse potremmo pensare a una percentuale in questo senso da dedicare.
Cambiamo completamente argomento. Unige può sembrare scollegata al suo territorio. Come pensa di avvicinare Unige al territorio e il territorio a Unige?
Beh, questo è un po' il fil rouge del mio programma. L'Università di Genova è l'università del territorio, è l'università della Liguria. Questa è una caratteristica unica nostra. Nessun'altra regione ha un'università unica e questo è un grande valore. È un valore che va, scusate il gioco di parole, valorizzato, e il territorio deve, nella mia prospettiva, c'è una collaborazione e un lavoro fianco a fianco in sinergia con tutti gli attori del territorio che saranno tutti i nostri interlocutori. Penso ad esempio quando parlavo di Genova città universitaria o Liguria anche, regione universitaria, penso a in sinergia di intenti ma anche di azioni, quindi trovare le risorse necessarie alla ristrutturazione di edifici dismessi, ad esempio, dismessi sul territorio al fine di dare all'Università di Genova studentati, ma anche spazi di socializzazione, di studio, eccetera, per la comunità studentesca. Noi come comunità Unige siamo fondamentali per il territorio, cioè creiamo giovani competenze e le formiamo, ripeto, grazie al lavoro e all'impegno alto, massimo, di grandissima qualità di noi docenti, ma poi anche del personale tecnico amministrativo, bibliotecario. Ecco, e allora credo che questi giovani dovrebbero poter poi pensare e avere voglia di restare sul nostro territorio e magari di venire sul nostro territorio anche.
Ultima domanda. Abbiamo iniziato questa intervista chiedendole che cosa avrebbe fatto nel primo anno. Adesso facciamo uno sforzo di immaginazione. Immaginiamo che sia la fine del suo mandato, tra 6 anni. Dovesse salvarne solo una. Qual è la singola cosa che vorrebbe aver cambiato in Unige per poter dire, guardandosi indietro, ne è valsa la pena?
È una domanda complessa questa. Perché ci sono tante cose da fare, tanti progetti da fare per Unige. Per farla crescere è difficile selezionarne uno. Allora, due cose. Da un punto di vista personale, pensare ne è valsa la pena, per il mio carattere ne sarà comunque valsa la pena, sarà comunque valsa la pena alla fine essermi messa in gioco, avere creduto e avere messo tutte le mie energie e tutte le mie forze con molta convinzione per cercare di fare crescere il nostro Ateneo. Il percorso stesso ne sarà valsa la pena. Poi, se devo selezionare un'azione, io penso alla presenza strutturata di Unige a Bruxelles per aumentare le sinergie del nostro Ateneo con la Commissione europea. Se lo faremo da soli, bene, potremo anche farlo insieme con altri Atenei, o meglio, con altre istituzioni, magari del territorio. Questo per andare a intercettare quelle che sono le linee di sviluppo della programmazione comunitaria. In questo modo avremo dato la possibilità a Unige di fare ottima ricerca, alzare il livello della ricerca e anche nel contempo il livello della internazionalizzazione. Io credo che questa presenza sarà fondamentale.
Grazie Nicoletta da Crema. Avete ascoltato Unige Radio, un episodio di Unige al Voto, l'Ateneo che verrà.
Sono io che ringrazio voi molto. È stata una intervista molto gradevole, mi è piaciuta. Grazie.